dice Papa Francesco che tutti i cuori del sabato dormono, tutte le fiammelle della fede si erano spente. Basta pensare ai discepoli di Emmaus, no? Noi pensavamo era lui, no? L'unica fiammella piccola, smorta, che è rimasta accesa è la fiammella della fede del cuore di Maria. E quando Gesù apre gli occhi alla vita per non morire più, l'unica fiammella che lo conduce è il cuore di Maria. E dunque la tradizione ci dice che Gesù è apparso per la prima volta la domenica mattina a Maria, sua madre, anche se il Vangelo non ci dicono nulla. Ma la tradizione vuole così. Ma noi ci pensiamo alla gioia che Maria ha avuto quando ha incontrato per la prima volta suo figlio Gesù risorto. Poi lo vedrà altre volte nel Cenacolo, perché nel Cenacolo si parlano degli apostoli, ma insieme agli apostoli c'erano anche i discepoli. C'era Maria, che era un perno, era la calamita a tutta la prima comunità. Ma che gioia Maria ha avuto! Ma Maria non va al sepolcro perché sa che il suo regno non avrà fine. Questo dico perché, cara Teresa, così tutti noi, nel momento della prova, queste parole ci sostengono. Il Salmo ci dice: lampada per i miei passi è la tua parola, luce per il mio piede. Per il mio piede, cioè per il mio cammino. Se noi ci lasciamo portare e trasportare dalla parola, allora sì, riusciremo ad entrare anche nella valle oscura, come ci ricorda il Salmo, no? Se io dovrei passare una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vigastro mi danno sicurezza. Perché tutti passiamo nella prova. Non c'è creatura umana che non passi nella prova. Anche Gesù è passato nella prova. Anche Maria è passata nella prova. Diceva Giovanni Paolo II che Maria, ecco, è stata, Maria ha vissuto sul crocciolo della prova, della sofferenza. E direbbe Papa Francesco che Maria ha un cuore affaticato, cioè un cuore che sa scrutare, un cuore che sa leggere, e dunque è un cuore che entra nel mistero. Ma questo prendendo anche le parole di Luca, e Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore. Maria non capisce tante cose. Nella presentazione, quando il vecchio Simeone gli dice: a te una spada t'affliggerà l'anima. E come una profezia per quello che avverrà poi, sempre al Getsemani, un cuore trafitto e una lancia che trafigge il cuore di Maria. Sono due cuori spaccati, la misericordia, il cuore di Cristo e il cuore di Maria, una lancia e una spada. E Maria, dice Luca, commenta, Maria non capì, perché la fede non è che noi dobbiamo capire tutto. Noi anche nei momenti più belli, lo vivremo fra poco nella messa, nell'Eucaristia, quando il sacerdote invoca lo Spirito e noi crediamo che il pane viene trasformato in corpo e il vino in sangue e si racconta la cena e noi celebriamo ogni giorno l'Eucaristia perché Gesù ci ha detto: fate questo in memoria di me. Dunque arriviamo all'apice della nostra preghiera e il cielo e la terra si fondono. Subito dopo il sacerdote dice: mistero della fede. Noi ci fermiamo. Al mistero uno si ferma. Non puoi dire nulla più, perché altrimenti non è il mistero. C'è un momento in cui tu non puoi andare oltre a questo muro che Dio ha messo. Mistero della fede. Lasciati condurre dal mistero. Lasciati condurre da Dio. E nel momento più alto della nostra vita spirituale e della nostra liturgia, bisogna fermarsi. E noi diciamo: annunziamo, Signore, la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa che tu ritorni. Dunque, questo, la parola si deve fare carne. Il mistero dell'incarnazione che da oggi iniziamo a celebrare fino al battesimo di Gesù, perché inizia l'Avvento, poi ci sarà il tempo del Natale. Tutto questo lungo tempo ci fa capire che la parola si è incarnata. La parola. Maria, non è che, cioè Maria ha ascoltato, e questa parola che ha ascoltato è arrivata nel suo cuore e ha prodotto un frutto così grande che è una carne. Questo è il mistero più bello dell'amore. una parola entra dall'orecchio, entra nel cuore, ma poi la potenza di questa parola fa diventare carne, un'altra carne. E noi dovremmo fare questo, noi dovremmo ingarnare questa parola, ma non in Gesù, ma la dobbiamo ingarnare noi e nelle nostre azioni, in quello che noi facciamo, la gente deve capire, vedere che in noi abita Gesù. Noi siamo i portatori, siamo i cristofori, coloro che portano Gesù nel mondo. E noi abbiamo una sicurezza, una certezza che Dio realmente ci ama e che Dio cammina con noi. E dunque, come fare? È l'esercizio che vi dicevo poco fa, un esercizio molto, molto semplice ma importante. Quando noi, prima di andare a letto, facciamo il nostro esame di coscienza, noi dovremmo anche fare un altro esame, l'esame dell'amore. Cioè dove Dio l'ho incontrato in questo giorno, non domani, oggi, come Dio mi ha parlato. E Dio ti può parlare attraverso una persona, ti può parlare attraverso la parola, attraverso l'Eucaristia, attraverso il tuo parroco, tuo marito, i tuoi figli, e la tua carne, la tua sofferenza. C'è Dio, quale parola ti sta dicendo oggi? Non domani, oggi. Il Dio chiamato l'Emmanuele, Emmanuele vuol dire Dio è con noi. Dunque, storicamente, oggi, che Dio ha un appuntamento con noi, fisso, ma l'orario lo sceglie Lui, non lo scegliamo noi. E dunque, è Lui, è Dio, e dunque Lui si nasconde. E sempre una cosa del diario di Santa Faustina, diceva una volta Faustina va in una chiesa lì a Cracovia, perché voleva partecipare a messa, va a messa, si comunica, ma poi esce dalla chiesa, va in un'altra chiesa perché desiderava prolungare la sua preghiera di adorazione. Davanti alla porta di questa chiesa c'era un povero che chiedeva l'elemosina. Faustina passa perché spinta da questo amore verso Gesù e si mette davanti al Santissimo. Finisce la sua preghiera, ritorna in convento, la sera gli appare Gesù e la rimprovera. Gli dice, tu mi cercavi dove io non ero. Gesù dice, ma Faustina gli dice, ma come? È nell'adorazione? No, io ero davanti alla porta e tu neanche mi hai salutato. È Gesù che decide dove stare. È Dio. E Dio tu non gli puoi dire dove stare. E dunque, noi dovremmo fare questo. Ed è questa la cosa importante che i santi ci ricordano, sta in questo, nell'ordinarietà. Cioè noi ci facciamo santi attraverso l'ordinarietà, cioè nelle giornate, belle e brutte, quelle tutte colorate e anche quelle grigie e monotone, come tante volte viviamo, no? L'ordinarietà nel fare le cose. No? Di mamma, di papà, di studente, di sacerdote, le cose di routine, ma ci santifichiamo attraverso il grigiore delle nostre giornate. Ma vivere le cose ordinarie in modo straordinario, come? Con l'amore, soltanto con l'amore. No, non cambia la nostra vita se non con l'amore. L'amore è il cuore di ogni cosa. La tu sei mamma di famiglia, fai bene il tuo servizio di mamma, di sposa, con molta semplicità, senza lamentarti. Senza stare lì sempre a giudicare, a vedere quello che fanno gli altri, no? E lo fai spinto dall'amore. Magari nessuno ti dirà grazie. Penso, non so, a delle mamme in cui si alzano alle 5 del mattino. Io faccio degli esempi. Io sono il primo di 6 figli, perciò gli ultimi hanno 18 anni e 19 anni, perciò immaginate no? Che tribù abbiamo, perché siamo tutti maschi, c'è soltanto una femmina che è poi sposata, ma poi quasi tutti siamo a casa. E dunque, tante volte capita che mia mamma si alza alle 5 del mattino e va a sistemare le cose, no? A stirare, e poi capita, no? A volte i miei fratelli che devono andare a scuola o al lavoro, magari hanno tutto, ma cercano giusto giusto, non so, quel paio di calzette che si devono mettere. È l'unico paio di calzette che è stato lasciato, che ora si deve stirare. E succede il pandemonio, no? E quando una mamma non risponde e dice vabbè, pazienza, ce lo vive con quella semplicità, quella diventa eroismo, andavo come un papà di famiglia che dopo stanco dalla giornata di lavoro rientra a casa e deve, tra virgolette, subire la moglie che si lamenta di altre cose, dei figli, dei nipoti, cioè è un eroismo della fede. Tu non versi sangue, ma lo stai versando ugualmente il sangue, no? Che è sangue della pazienza. Vivere l'ordinario in modo straordinario. E diceva Giovanni XXIII, vivere l'oggi, l'oggi di Dio, qual è? Cioè oggi, la preghiera che dovremmo fare ogni mattina, quando apriamo i nostri occhi, oltre a invocare lo Spirito Santo, che deve illuminarci, come quando noi ci alziamo di notte e accendiamo la lampadina, altrimenti, pur conoscendo la stanza, se non abbiamo la luce, andiamo a cadere. Noi, oltre a invocare lo Spirito Santo, noi dovremmo dire ogni mattina: Signore, solo per oggi io voglio amarti, solo per oggi io voglio servirti, solo per oggi io voglio farti contento nelle piccole cose. Oggi, e tu lo dici oggi, ti impegni per oggi. Domani ti impegni per domani, poi dopodomani, passano le settimane, passano i mesi, passano gli anni e tu diventi santa. Così, perché ti sei impegnata ogni giorno nelle piccole cose. Ricordate, tutti dobbiamo ricordarci, che il santo non è colui che non pecca, perché il santo, cioè il giusto, pecca 7 volte al giorno, ci ricorda la parola, ma il santo è colui che pur peccando 7 volte al giorno sa perdonare 70 volte 7. Questo. Il cuore è lì, non ci sono altre cose. Tutti siamo chiamati alla santità, altrimenti non avrebbe senso. La meta del nostro cammino non è l'Eucaristia, non è la preghiera, non è l'adorazione, non è la comunità, ma la nostra meta è il cielo, è il paradiso. È il paradiso. E noi ci giochiamo tutto in questa terra, ecco, vivendo verso la meta di Dio. Gesù dice: io vado avanti, io vi sorpasso. Vi vado a preparare un posto, anzi non un posto, dice la parola, vado a prepararvi una dimora, non una sediolina, una casa. Una casa. C'è Dio che prepara per noi una casa, una dimora, per vivere eternamente con Lui. Qualcosa di fermo, di stabile, di duraturo. Questo Gesù sta preparando per ognuno di noi. Perché, ecco, dobbiamo vivere questo rapporto con Lui nella sincerità del cuore. Con molta semplicità. Dobbiamo essere persone semplici, semplici. Noi abbiamo complicato tutto, non ci meravigliamo più di niente, non ci stupiamo più di nulla e ci stupiamo soltanto quando le cose vengono a mancare, ma non ci stupiamo più della semplicità del sole, delle cose belle. No? E dunque ci complichiamo la vita, complichiamo Dio, complichiamo. Ma se noi sbagliamo su Dio, sbagliamo su ogni cosa. E dunque cerchiamo di vivere nella semplicità.
Sì, io vi saluto con grande affetto e vi ringrazio per questa occasione di stare insieme preparandoci al tempo dell'Avvento. Che il Signore possa veramente arrivare nel nostro cuore e possa nascere nel nostro cuore. E tanti diciamo, ma Gesù può nascere nel mio cuore che è un cuore indurito, un cuore infedele, un cuore sporco. Ma se Gesù è nato in una grotta, che cosa sarà il nostro cuore? Se Gesù è nato in un luogo dove mangiano gli animali, cosa sarà il nostro cuore? E si troverà in famiglia Gesù, cioè ritornerà a nascere a Betlemme, cioè nella spazzatura di quello che noi realmente siamo. Ma lui, sì, siamo spazzatura, ma siamo figli amati. Dunque, non dobbiamo avere paura di quello che la vita ci mette innanzi, dobbiamo soltanto fidarci di Dio, sapendo che Lui ci ama, sapendo che Lui veramente è con noi e Gesù possa nascere nel nostro cuore, come è nato a Betlemme, possa nascere nel cuore di ognuno di noi. Quest'anno forse per la prima volta vivremo l'essenzialità di Betlemme. Non possiamo fare in Italia, penso anche in Germania, le grandi abbuffate, le grandi feste, le grandi, che caratterizza la nostra identità di italiani anche nel mondo. Ma non sarà così. E forse vivremo per la prima volta la semplicità, l'essenzialità di Betlemme. Betlemme, sapete bene, vuol dire la casa del pane, la casa della carne. Betlemme è la vostra parrocchia, è lì la grotta di Betlemme, è la mia parrocchia, le nostre chiese, dove Dio decide di incarnarsi e di farsi uomo e di farsi pane, di farsi carne. Ognuno di noi è Betlemme. E dunque che Gesù possa nascere nel cuore di ognuno di voi e che Maria possa deporre quest'anno non in una, in un po' di paglia, un po' di fieno, ma nel nostro cuore, Gesù. E poi una cosa importante, vi ricordo, non dimenticate mai, mai, che noi oltre ad avere una mamma, che è Maria, abbiamo anche un custode, che è Giuseppe. Dovete avere un grande amore verso Giuseppe, l'uomo che non parla mai, ma è l'uomo del silenzio, dell'ordinario. E, è l'uomo che non ha visto nulla di straordinario. Maria magari ha visto l'angelo, Giuseppe non ha visto niente, niente totalmente. Soltanto un sogno. Quanti sogni facciamo? Giuseppe capisce che in quel sogno Dio sta parlando al suo cuore. E dunque Giuseppe è l'uomo dei sogni. Allora, nell'ordinario riusciamo a vedere lo straordinario. E Giuseppe in questo può essere per noi modello, perché è un uomo totalmente fatto di terra. Però ha avuto il grande privilegio di custodire Dio, di allevare Dio. E io penso che la definizione più bella e il complimento più bello che Gesù ha ricevuto è quello di aver sentito dire dalla bocca dei suoi discepoli e che noi abbiamo nel Vangelo: lui è il figlio del falegname. Io penso che Gesù, e non era contento, era stracontento, strafelice farsi chiamare il figlio del falegname, perché è il figlio dell'umiltà. E dunque vi auguro questo. E vi chiedo di pregare per me, di pregare per la mia famiglia, pregare per la comunità di San Francesco, di Sant'Agostino, e in questi giorni abbastanza pesanti per la novena dell'Immacolata, che il Signore ci custodisca. E poi pregate per la nostra piccola casa della misericordia che assiste i poveri della nostra città. Noi abbiamo più di 2000 persone che ogni mese assistiamo attraverso la mensa, attraverso l'ambulatorio e tanti servizi che si svolgono, e non vi nego che in questo tempo di pandemia le situazioni sono molto molto più gravi e anche i rischi sono molto più alti. E dunque pregate affinché il Signore ci custodisca e possa donarci sempre la sua benedizione e la sua provvidenza. E quella provvidenza e quella benedizione che in questo momento invoco su di voi, sulla vostra comunità, sulle vostre famiglie, che il Signore possa benedirvi e custodirvi sempre nel suo amore, insieme all'intercessione della Vergine Immacolata e la custodia di San Giuseppe. Vi benedica Dio, Padre, che è misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie di cuore a tutti, grazie Don Marek, grazie ad Antonio e grazie a tutti voi. Spero veramente non soltanto di rivederci attraverso internet, ma spero di venire lì e farvi una visita dopo che finirà questa tempesta. Veramente desidero di cuore incontrarvi, perché so di tanti che siete anche persone che seguite le nostre attività, anche TV 2000 a Coroncina alle 3 del pomeriggio, e dunque mi farà tanto piacere venire da voi e pregare insieme e fare questa piccola missione della misericordia. Vi abbraccio e vi benedico di cuore, pregate per me.